Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Bentornati nella giungla di Radio Cusano Campus, Bussoletti, in diretta dagli studi via Don Carlo Gnocchi 3. Thank you a tutte le pantere che mi ascoltano ogni giorno in regular season, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19, il sabato sera nel Saturday Night Show, dalle 20 alle 22, in regia dall'altra parte del vetro Lorenzo Talani, che non fa la sigla, faccio io, il bello di saper fare suoni con la bocca. 334-9229-505 il numero a cui mandare un sms, un messaggio WhatsApp o un audio WhatsApp. Ma adesso c'è lei in studio, perché a noi al telefono ci piace e non ci piace, diciamo così. Sì, il telefono allunga la vita, ce lo diceva Lopez. Mai più figo in studio, sigla e poi sentiamo.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Eccoci, Olimpia Camilli e Massimo Lopez. No, solo Olimpia
no.
Camilli.
Ma come sei energico oggi?
Sono fresco.
No, ma proprio riposatissimo,
Perché ho mezzo intuito di chi vuoi parlare ed è una mia eroina.
Ma dai, veramente?
Sì, una grande.
Non sapevo, no, cioè non,
beh,
in
ci sono
non
cresciuto come dimostrano le occhiaie, però.
Ok, allora no, partiamo però dall'oggetto.
Dall'oggetto, sennò la rubrica non avrebbe senso.
Ok, allora, tutti meritiamo una corona. In mancanza di oro, rubini e diamanti, va bene anche una coroncina di fiori che ci farà sentire dei re e delle regine. Tu hai mai portato una coroncina di fiori?
Ma forse ubriaco, sicuro, adesso non ho ricordi precisi.
No, perché tipo le donne agli addi al nubilato sempre coroncine di fiori a tutta birra.
Guarda, forse
che significa tutta birra, poi non ho mai capito
non
sta
lo
cosa.
So, stavo pensando che ai 40 anni mio fratello abbiamo fatto una festa hawaiana, quindi forse lì
c'erano
avevo una
coroncine, però sì. Forse le avevi al collo.
Non lo so. Era molto ubriaco, quindi non lo ricordo. Prego.
Comunque l'usanza di confezionare decorazioni per la testa fatte da rametti, foglie, fiori è molto lontana e pagana.
Pagana,
sì. Se ne preparavano molte per le cerimonie religiose dell'antica Roma e della Grecia. Chi sfilava nei cortei di apertura delle Olimpiadi indossava corone di fiori e di foglie. Le divinità raffigurate sulle monete greche, sia maschi che femmine, ne portavano quasi sempre una: Zeus di quercia, Apollo di alloro, Dioniso di foglie di vite, ovviamente, dai.
Ovvio.
Da sé, e di mirto per Afrodite. Curiosa, quella di Afrodite.
Il mirto.
A Roma i senatori ne indossavano una di foglie di ulivo e persino quelle di spine del Cristo è una versione crudele di questa rappresentazione sacra. Non tutti sanno che il movimento che è nato in Ucraina con le coroncine di fiori freschi, cioè questo movimento è nato lì perché fa parte della loro storia, è un costume nazionale ucraino, okay, indossato ancora nelle feste oggi. È un'usanza di origine slava che identifica le ragazze e giovani donne non sposate prima della cristianizzazione, ecco perché pagana anche. Alla comparsa delle Femen, te lo ricordi quel movimento femminista, certo, di protesto ucraino fondato a Kiev nel 2008? Molte se le ricordano perché mostravano i seni nudi, no? Contro, tra l'altro, il turismo sessuale veniva fatta quella cosa.
A contrasto.
Sì, era a contrasto, ma non se ne parlava molto di questo, cioè non se ne parlava delle motivazioni, si traduceva tutto in delle esibizioniste. Ah sì, queste robe.
Ci era si molto... fermava le tette come sempre.
Sì, esatto, bravissimo. C'era chi all'epoca diceva che quelle ragazze si fossero ispirate a Cicciolina, oh, al secolo Ilona Staller, la star delle luci rosse che negli anni 70 e 80 spopolava con le sue coroncine.
Mito.
Lo ha smentito proprio una di loro, una di queste ragazze, Elvir, in un documentario spiegando invece della tradizione ucraina. Cicciolina invece perché le indossava? E oggi il protagonista di quest'oggi è proprio lei, Ilona Staller.
Ah, bello, l'oggetto coroncina, protagonista Ilona Staller.
Esatto, nata in Ungheria, nei paesi dell'est, non solo Ucraina, non è un accessorio raro da vedere la coroncina. La leggenda però vuole che si trovò in un negozio di giocattoli con il suo pigmaglione, allora fidanzato, Riccardo Schicchi.
Sì.
E vedendo una collana di fiori di stoffa, sai, quelle per le bambine, la comprò e se la mise in testa. Schicchi le disse: disse di non levarla mai più e aggiunse al suo look un orsacchiotto grande. Io non so se ti ricordi questa immagine.
L'orsacchiotto no, francamente.
Nacque così il personaggio di Cicciolina. Ma torniamo un attimo indietro, Luca.
Sì.
Ilona Staller, all'anagrafe Elena Anna Staller, nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina, è nata a Budapest il 26 novembre del 1951. È un'attrice pornografica, cantante, politica, ex conduttrice radiofonica, naturalizzata italiana di nascita ungherese. All'inizio della carriera nel settore pornografico si è fatta chiamare anche Elena Anna, Elena Mercury, Elena Mercuri, e l'ultimo è quello che mi fa volare proprio. Elena Mercuri.
Mercuri, no, no. Fantastico.
Ha lavorato anche alla radio, in televisione.
Una collega.
Sì. Sì, te lo ricordi tu?
No, non ho fatto programmi con lei purtroppo.
Ti sarebbe piaciuto secondo me. E nel mondo della musica, nel 1980, non vedo l'ora di dirti questa cosa.
Sì, so cosa stai per dire, perché la canzone la conosco bene, me la fa
la
sentire.
Conoscevi?
Mio fratello, vuoi parlare di Muscolo Rosso?
Sì.
La conosciamo, Casa Bussoletti è una hit.
Sì, che tra l'altro in Italia ce l'avevo dopo, da dirtela sta cosa, però in Italia non uscì.
Ah, è che dove l'ha beccata?
Non ci fu censurata.
Dove l'ha beccata?
Non lo so, l'avrà presa al mercato nero. Non so. Nel 1987, eletta alla Camera dei Deputati nelle file del Partito Radicale, la Staller fu la prima attrice pornografica al mondo ad entrare in un Parlamento nazionale. Ah. Quindi siamo stati avanguardia pura noi.
Sì, ma
su queste cose.
L'Italia
vedi,
è famosa
tanto.
Per l'avanguardia.
Esatto, però vedi, curioso, si dice, è l'eccezione che conferma la regola. Nasce, dicevamo, a Budapest con il nome anagrafico Elena Anna Staller. Il padre biologico Laszlo Staller, che questo nome l'ho sentito solo all'artista Andrea Laszlo,
sì,
abbandona la famiglia quando lei è ancora bambina e il suo patrigno è un funzionario del Ministero dell'Interno ungherese e la madre è un'ostetrica che si chiama anch'essa Ilona. Da piccola studiò pianoforte, violino, danza. Ah, è una che ci dà.
Era preparata.
A 13 anni inizia a lavorare come modella nell'agenzia fotografica statale MTI. In seguito trova impiego come cameriera nell'hotel Danube Continental. Perché ti cito questo albergo? Perché questo è lo spartiacque per Ilona.
Ok.
Venendo contattata innanzitutto dai servizi segreti ungheresi per divenire una sorta di spia ai danni degli uomini d'affari americani.
Quindi è vera questa cosa? Si diceva, ma non era
sì,
sicuro.
Sì, poi non si sa se lei l'abbia fatta veramente.
Ok.
Però gliel'hanno proposto.
Beh, molti dicono che durante il sesso uno si lascia andare a molte confessioni, quindi sarebbe una bella pensata.
Sì, ma poi voglio dire, una donna bella, attraente, bla bla bla, va da sé che senti un... No, all'epoca non c'erano i cellulari in effetti. Vabbè, però poteva infilarsi. Agli inizi degli anni 70 si sposa con un rappresentante calabrese che non ho neanche citato nome e cognome perché non è importante, esce subito di scena, cliente dell'hotel.
Sì.
Lui era italiano ovviamente, così lei si stabiliscono in Italia e ottiene la cittadinanza italiana, ma qui nel 1973 incontra Riccardo Schicchi,
il genio
con cui condusse un programma radiofonico. Sai come si intitolava?
No.
Volevo coucher avec moi.
Ah, bello il titolo.
È tutto così, sull'emittente privata di Roma Radio Luna, che era un programma radiofonico erotico, spinto, esplicito, in onda di notte, ovviamente da mezzanotte alle due, interamente dedicato alle telefonate a sfondo erotico degli ascoltatori e domande di ascoltatrici e così, con i quali Ilona interagiva chiamandoli Cicciolini e Ciccioline. Ecco da qui nasce
da lì, okay.
Il nome Cicciolina. Al cinema debuttò nel 1970 con il film La Liceale. Nel 76 portò per la prima volta in Italia il nudo integrale in un locale pubblico, una discoteca, e nel 79 giunse alla televisione prendendo parte al varietà di Enzo Trapani, si chiamava C'era due volte su Radio, su Rai 2, pardon. Te la ricordi te questa
no.
cosa? Io mai vista. Insomma, poi addirittura fece una roba realizzata sulla scia di un altro programma che rivisitava in versione ironica delle fiabe. Quindi anche Ilona per versione bambini.
Rimane lì.
Lo spettacolo televisivo fu mandato in onda a partire dall'8 maggio nel 1980 in seconda serata. L'indice di gradimento non fu molto alto e non mancò di suscitare ovviamente grande scandalo. La Staller appariva vestita di veli trasparenti in compagnia di ballerini e del suo pitone. Lei sai che si esibiva sempre col pitone.
Si narra molto su quel pitone.
Infatti, proprio di questo ti volevo dire, perché uno era chiamato Pito Pito e fu rinvenuto morto nell'ottobre del 93, apparentemente morto a causa del topo che doveva essere la preda, invece l'aveva mozzicato il topo.
Si è salvato il topo.
Ma la circostanza fu poi smentita da voci di corridoio dietro la scena che dissero che in realtà era Ilona che maltrattava il pitone. Brutta storia.
Non si può sapere, però non abbiamo prove.
L'esordio comunque in ambito pornografico avvenne nell'83 con il film La conchiglia dei desideri, diretto da Schicchi. L'ultimo film pornografico della Staller fu invece Passione indecente. Fondò insieme a Schicchi l'agenzia Diva Futura, che scoprì fra le altre Moana Pozzi, Barbarella, e diresse anche un film Hard lei.
Anche regista.
Vedi? No, ma è una donna di, cioè, come dire, tanti credits. Ebbe anche alcune esperienze musicali, appunto, come dicevamo prima, Muscolo Rosso, brano proibito in Italia, e negli anni 90 ha aperto una sua agenzia artistica che si chiamava La Saremo Famosi.
Oh.
Ragazzi, qui non ci siamo inventati niente,
Maria.
Lo vogliamo dire o no? Sempre nel 2014 l'attrice subì un colossale furto a Roma di tutta la sua collezione privata relativa al materiale storico-artistico del 1974 riguardante il personaggio, appunto, di Cicciolina. E inoltre c'erano anche cose dell'artista statunitense Jeff Koons, che è stato il suo ex marito, Moana Pozzi e vari altri personaggi. Il materiale rubato potrebbe avere un valore di circa 20 milioni di euro.
Mai più trovato?
No, a quanto pare no. Nel 2016, secondo il suo avvocato manager, la Staller avrebbe concluso una presunta trattativa milionaria per la compravendita del personaggio Cicciolina di proprietà della stessa Staller con la famosa società multinazionale Walt Disney Company, con sede in California. Okay? Nella proposta di vendita la Staller avrebbe permesso l'utilizzo in qualsiasi forma del personaggio per la complessiva somma di 50 milioni di dollari. Questa trattativa non è mai stata confermata dalla Walt Disney. Hanno detto non sappiamo nulla. Si occupò più riprese di politica, e questa è una parte fondamentale. Nel 79 fu candidata nella lista del Sole, non ebbe grandi non portò a grandi significato questo, però andiamo oltre. Nell'85 presso il Partito Radicale, e lì si occupò di diritti umani, energia nucleare. Fu eletta deputato nell'87, 20.000 preferenze, non poco, e dietro Marco Pannella, questo rese possibile il suo voto. 5 anni più tardi, insieme a Moana Pozzi, si candidò nel Partito dell'Amore, fondato da Riccardo Schicchi, ottenendo questa volta pochi consensi. Ora, ha continuato poi attività politiche battendosi su varie cose, tra cui carcerati, libertà sessuale, AIDS, droghe, eccetera. Nel 2002 si candidò alle elezioni per il Parlamento ungherese, ma perse. Nello stesso anno si candidò alla carica di sindaco di Monza. La sapevi questa cosa?
No.
Sotto il simbolo Libertari, perse anche lì, e poi proseguì con partiti improbabili, candidature ancora meno probabili, perde sempre, ma va avanti Lona, ed è questa la cosa che voglio sottolineare. Apprezzo la temerarietà. E ora arriviamo al punto finale e cruciale, perché nel 91 si sposa con lo scultore d'avanguardia, lo dicevamo prima, Jeff Koons. Da qui partono querele come se piovessero, perché dopo due anni loro si lasciano. L'attrice si trasferisce in America, ingaggia una battaglia legale per ottenere l'affidamento del figlio. Sai come si chiama il figlio?
No.
Ludwig.
Ah. Bello.
Il tribunale, stai pensando al terzo figlio di chiamarlo così. Insomma, il tribunale italiano le accordò, condannandola però a 8 mesi di reclusione per aver rapito il figlio negli Stati Uniti e averlo condotto in Italia. Successivamente l'attrice risultò assolta in questo processo internazionale e fu anche assolta dalla Corte d'Appello di Roma. Nel 2009 la Staller intentò una causa con una richiesta risarcitoria di 30 milioni di euro contro Sky Italia per l'utilizzo illegittimo da parte di quest'ultima del personaggio di Cicciolina nella miniserie televisiva Moana. Te la ricordi?
Sì, okay. L'ho vista.
Nel 2014 la porno attrice chiese 50 milioni di euro di risarcimento presso un tribunale americano per Everybody Hurts, canzone del 92 del gruppo R.E.M., che la riteneva essere un plagio del suo brano Labbra del 1979.
Fantastico.
E infine nel 2015 intentò una procedura contro il Parlamento italiano che aveva come oggetto un indennizzo per la sua passata seppur breve attività parlamentare. Disse: no, mi dovete dare il vitalizio o robe del genere, a seguito di una sentenza della Corte Suprema di New York collegata all'ex marito Jeff Koons. In Italia fu avanzato un procedimento di congelamento dell'indennizzo. In seguito poi si riuscì a far estinguere questa procedura originale dalla sentenza statunitense e a proseguire l'azione legale italiana, ma era rivolta soprattutto contro la Camera dei Deputati, il suo ufficio di presidenza e la sua segreteria generale. Arriviamo alla fine, dove nel 2016 ormai pensionata attrice chiese 100 milioni di dollari di risarcimento all'ex marito Jeff Koons per aver, senti qua, sfruttato il suo personaggio di Cicciolina nella serie di opere d'arte Made in Heaven, esposte nei musei di tutto il mondo. Quindi disse: no, tu da lì hai preso, esatto, hai preso ispirazione da me. Ha scritto anche 4 libri, Luca. L'ultimo si intitola Per amore e per forza, l'autobiografia di Cicciolina. So che
è imperdibile.
E di Cicciolina apprezzo, come dicevo prima, soprattutto la temerarietà, la voglia di non arrendersi mai. Almeno dall'esterno questo mi sembra abbastanza visibile. Come si dice, secondo me lei si dice quelle robe là tipo da proverbio: si chiude una porta, si apre un portone.
Io volevo aggiungere tante cose, non lo faccio perché ho paura che chieda soldi anche a me. Alla prossima puntata.
Ok.